You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24/7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Attenzione! Questo podcast ha carattere di analisi e recensione di un'opera e a questo riguardo contiene inevitabili spoiler che potrebbero pregiudicare la godibilità dell'opera stessa. Ripetiamo. Questo podcast contiene inevitabili spoiler.
Fantascientificast presenta Talking Trek.
Buonasera a tutti, popolo di Star Trek, ben collegati su Talking Trek. Questa sera recensiremo il nuovo episodio. Io sono ovviamente Jared di Star Trek Discovery Italia e sono in compagnia di Miles, curatore del blog tgtrek.com, Sofia, studentessa di radio, cinema e televisione, e insieme a noi c'è anche in collegamento telefonico l'inestimabile Max.
Cari alieni vicini e lontani, buonasera. Su qualunque pianeta voi siate, godetevi la nostra diretta.
Perfetto, perfetto. Come si chiama l'episodio di questa sera, Miles?
Attraverso le valle delle tenebre.
Ma no, ma si chiamava così, ma non era Through the Valley of Shadows?
Sì, ma l'hanno tradotto con tenebre invece che ombre.
Accidenti.
Dai, una volta che hanno azzeccato la traduzione poetica, dai, facciamogli un applauso.
Un miracolo.
Sì.
Va bene, cominciamo subito con le nostre pagelle. Io, ragazzi, non vedo i commenti per questo momento, se ne vedete qualcuno avvisatevi. Allora, il vostro voto su questo episodio, è un commento breve.
Ma comincio io?
Prego.
8 meno. Commento breve: il meno è dovuto al fatto che è un episodio simile a quello su Talos, quindi molto per fan vecchia scuola, però rispetto a quello su Talos c'è qualcosa che funziona un po' meno bene, ma poi ne parleremo più avanti.
Sofia?
Ma senti, dopo attenta e lunga riflessione ho deciso di dare 8 a questo episodio, perché mi è piaciuto molto, ma ci sono stati un paio di intermezzi che non, secondo me, stonavano un pochettino col clima che si stava andando a creare, però anche di questo ne parleremo più avanti, quindi lascio la parola a Max.
Io invece, da vecchio fan, come ha anticipato Miles, il mio voto è 9, più che altro per ragioni emotive, e ne parleremo ovviamente dopo. Potevo anche dare 10, ma c'è una sbavatura che io, e quindi mi sono fermato al 9, e sentiamo Jared.
Allora, per me il mio voto è 8 e mezzo, mi è piaciuto molto e sinceramente una bella scossa dopo due episodi un po' così e così, quindi dai, mi è presa bene. Mi è presa bene. Ho qualche problemino a leggere i commenti, ragazzi.
Vado io. Sì, salutiamo subito Ivan Salvaggio che ci dice buonasera e noi ricambiamo volentieri. Anche Frank McRaval dice buonasera a tutti. Collegati con noi vediamo Giovanni Capuano, Tatiana Di Leo, anche lei saluta e noi salutiamo, buonasera anche a te. E, altri vari saluti, Daniele Colantoni che già dà il suo voto e parte con un 8,5, quindi un 8,5 con tanto di cuoricino rosso. E poi vorrei leggere un commento che è forse il primo di tutta la lista di commenti sulla diretta che trovate sulla nostra pagina Facebook Star Trek Discovery Italia, di Giada Bellosi, che dice: è un peccato che con Discovery termini anche questo vostro programma. Beh, non sarà proprio così, vero?
No.
Riprenderemo anche con le Talking Trek, chiamiamole news. Soltanto andremo un po' con una frequenza un po' più lenta, una diretta ogni 2 settimane, vero ragazzi?
Sì, diciamo che ci trasformiamo.
Tra l'altro, scusate, vogliamo ricordare che in questo episodio della diretta, così come negli scorsi episodi e nei prossimi episodi, sarà pieno zeppo di spoiler. Quindi ragazzi del pubblico, del nostro fedelissimo, se non avete ancora visto l'episodio, cosa di cui sinceramente dubito, però se non avete ancora visto l'episodio, prima recuperatevelo e poi tornate a vederci. Tanto noi non scappiamo e l'episodio nemmeno, quindi siamo sempre qui.
Oppure ho usato un cristallo del tempo.
No, i cristalli del tempo no.
Adesso comunque... sto vedendo i commenti, Frank gli ha dato anche un 9, dai, adesso li sto vedendo. Prego, Miles.
No, io saluto anche i commenti da parte della pagina TG3, che certo. C'è Giusimo Rabbito, che ci saluta e dà un 9, e anche Davide Piscillo da un 9.
Ricordiamo che il programma va in onda sia su Star Trek Discovery Italia, sia su TG3, e a partire dal mercoledì anche sul Fantascientificast. Ragazzi, sento un ritorno.
Anch'io.
Abbiamo un ritorno di cuffia e nel frattempo che sistemiamo questo piccolo problema, incominciamo a scaldare i motori e incominciamo a pensare al primo momento dell'episodio in cui vediamo una comunicazione olografica da parte di Amanda che arriva ad interrompere una riflessione di Michael. Miles, cosa ne pensi di questo primo momento?
Ah, io adoro Amanda, quindi qualsiasi scena con Amanda è
bravo,
da amare, sì, infatti. Bello anche questo, il fatto che poi arrivi Spock e quindi c'è anche questo momento, forse un po' imbarazzante, non so perché... Spock mi dà sempre l'impressione di essere un po' geloso di Michael quando c'è Amanda in giro, non lo so, però è una bella scena anche come è stata girata dal regista, perché noi vediamo prima l'immagine della mamma di Michael, poi solo dopo capiamo che in trasparenza c'è Michael perché c'è questo schermo trasparente e poi arriva anche Amanda olografica. No, una bella composizione, mi è piaciuta.
Sofia?
Allora, come scena iniziale secondo me ci stava tutta, anche perché come ha detto giustamente Miles, infatti su questo condivido appieno, l'entrata in scena di Michael è stata molto bella e se non ricordo male mi sembra che qui Michael non tenga alcun monologo all'inizio dell'episodio.
È vero.
Ok, quindi diciamo che ci troviamo proprio davanti al primo episodio che non comincia con un monologo da parte di qualche personaggio e sinceramente ho apprezzato perché secondo me serviva un po' a spezzare la routine anche su questo punto di vista. E che dire, le immagini come al solito sono bellissime, poi ora vedo anch'io fortunatamente l'immagine qua davanti quindi non posso fare gaffe. Mi è piaciuto molto anche il contrasto dei colori che c'è tra le due signorine che parlano e lo sfondo che invece è giallo e è più chiaro rispetto a loro, che quindi le tiene in risalto. Quindi che dire, un'ottima scena d'apertura per un ottimo episodio.
Io continuo a leggere i commenti, libera Messina da voto 8, Daniele Colantoni gli dà un 8,5, insomma dai, siamo tutti tra l'8 e 8,5, alcuni 9. Allora, sinceramente a me questa scena è piaciuta molto, sul monologo non ci sono, ma ricordo che si apre con Michael che vede uno dei messaggi di sua madre. E devo dire che comunque, nonostante Amanda cerca di confortarla, comunque in realtà Michael se la voleva togliere di torno, perché appena arriva Spock dice grazie. Quindi
guarda, Giusimo Rabito conferma la sensazione sulla gelosia di Spock e dice: sono d'accordo, anche secondo me Spock è geloso. Effettivamente appare proprio così, appare proprio così.
E allora andiamo avanti con gli argomenti in scaletta e andiamo al nuovo segnale che appare sul pianeta Boret e vediamo anche per la prima volta il D7, la nave Klingon che adesso appartiene alla cancelliera Lerel. Ma che cosa c'è da dire su questo D7, Miles?
Beh, il design classico dei Klingon che avevano anche ai tempi del Capitano Archer, sostanzialmente. Poi abbiamo appreso nella prima stagione di Discovery che l'impero si è frammentato, ogni casato si è fatto le sue astronavi con quegli stili molto particolari. E adesso che c'è Lorel al comando dell'impero, ha voluto nuovamente riunificare, proprio anche culturalmente, la sua gente, rimettendo in cantiere questo D7, che è il classico, cioè l'astronave dei Klingon per eccellenza.
Mentre a Max chiedo, invece su Pike, che si propone per la missione di scendere a Boret, visto che insomma Tyler era troppo coinvolto nella questione. Prego, Max.
Vabbè, Pike è un eroe, lo sappiamo tutti ormai, anche dopo questo episodio non possiamo che osannarlo sempre di più, ed è giusto che sia lui ad offrirsi, in quanto la cancelliera non può andare perché non ha né giurisdizione né può mettere piede sul pianeta Boret praticamente. Tyler è ufficialmente morto e quindi non può andare neanche lui, ovviamente sono entrambi coinvolti sentimentalmente nei confronti di loro figlio, che loro credono ancora essere infante sotto le cure dei monaci di Boret, e lui si offre spontaneamente per andare a fare quello che un po' tutti i capitani della flotta fanno in ognuna delle serie di Star Trek. In un certo senso fanno gli ambasciatori, fanno i portavoce, fanno i paceri, si offrono per le missioni in prima persona, e lui assolutamente non è da meno. Mi aspetto di vedere prima o poi in una serie successiva, magari la serie su Picard, da qualche parte una statua per quest'uomo, perché assolutamente se la merita.
Invece a Sofia chiedo: ti è piaciuto rivedere Lerel in questo episodio?
Ti rispondo seccamente con un sì, e sono stata molto contenta di vederla, nonostante comunque anche a me il design nuovo con i capelli mi lasci molto molto perplessa. Però devo dire che i costumi hanno fatto la loro figura, mi piacciono molto i vestiti che le stanno mettendo addosso, e quindi, che dire, sono stata molto molto contenta di rivederla, anche se appunto insomma immaginavo che, come tutti quanti, che sarebbe tornata. E concordo con Max sul fatto che Pike qua si dimostra veramente essere un eroe quasi cavalleresco, si può dire.
Io devo dire che questa scena l'ho apprezzata particolarmente perché si collega bene al terzo episodio e gli dà anche un senso. Mi è piaciuto un sacco Tyler, devo dire la verità, mi è piaciuto per queste scenette qua, quindi salutiamo il nostro Miles che ricorda un po' il look di Tyler.
No, ormai è tolto la barba, soltanto lunga vita all'impero.
Leggo un paio di commenti, saluto Fabrizio Secchi che gli dà un bel episodio da 9-10. Giovanni Capuano dice: un grande Pike, prima lo conoscevano quattro gatti, ora Pike è da mainstream, ci dice Frank McRival. A tu, Miles, ti è piaciuta questo ritorno in scena dei Klingon, e soprattutto in questo tono un po' più addolcito rispetto al solito, un po' più aggressivo?
Mi è piaciuto perché dal trailer sembrava un episodio Klingon-centrico come il terzo Point of Light.
Sì.
Mentre in realtà diciamo che l'aspetto Klingon dell'episodio non era così prominente. Mi chiedo piuttosto se questa sia l'ultima scena di Mary Chief in questa stagione, perché comunque mi sembra che lei e Tyler si siano anche chiariti, quindi non so se la rivedremo nei prossimi due episodi.
Sì.
Guarda, in realtà ci potrebbe essere un'opzione paventata su internet da varie persone. Da quello che vedremo nei prossimi due episodi, e che viene anticipato nel trailer del prossimo episodio, si potrebbe intuire che ci sia nell'aria uno scontro anche abbastanza corposo tra alcune navi della Federazione in netta minoranza e un buon gruppo di navi della sezione 31 controllate da controllo. Qualcuno ha ipotizzato l'arrivo della cavalleria Klingon a un certo punto.
Addirittura.
Beh, sono ipotesi, non è detto che debba succedere per forza. Potrebbe anche arrivare la flotta, che andrebbe benissimo. Nella
flotta, sì, perché a questo punto verrebbe da chiedersi perché ce l'hanno con Kirk poi fra pochi anni.
Non lo so, una cosa che mi hai detto tu, Max, sarebbe stata molto coerente ai tempi di Space Nine, ma adesso, in questo periodo storico in cui ci troviamo, non lo so.
Sì. Sono solo ipotesi, ribadisco, non c'è nulla di... comprovato, ecco, nulla di comprovato. L'altra ipotesi molto forte che gira sempre in rete è che ci sia il famoso reset della linea temporale, no? Alla fine di tutta la stagione si riesca a salvare la famiglia Barnum e quindi viene resettato tutto, quindi ci perdiamo due stagioni di Discovery in un colpo solo. È un'ipotesi anche questa, può piacere come no.
Diciamo che poi renderebbe inutile tutto quello che abbiamo visto fino adesso, quindi spero di più nello scontro, cioè spero di più nell'arrivo della cavalleria Klingon, sinceramente.
Cioè, onestamente anch'io. Onestamente anch'io.
Leggo un commento, Daniele Colantoni ci dice: ragazzi, secondo voi sta barba Spock quando se la taglia? A fine diretta ti mostreremo qualcosa, a fine diretta. Intanto andiamo avanti con gli argomenti e andiamo con una nave della sezione 31 che manca all'appello. E vediamo un Saru pieno di sé che le concede subito il permesso a Burnham, sottolineando che durante l'assenza di Pike è lui il capitano. Diciamo che dopo aver superato il Vararai, bravo, si sente proprio un'altra persona, e secondo me questa cosa è anche un simbolo che lui a fine stagione, secondo me, diventerà capitano. Voi cosa ne pensate, ragazzi?
Sicuramente è una svolta interessante che Doug Jones riesce a interpretare molto bene, cioè io credo quasi che l'attore goda di questo cambiamento per il personaggio, però devo ammettere che a un certo punto di vista lo uniforma ai personaggi classici di Star Trek un po' senza paura. Cioè, la sua codardia, se la possiamo definire così, comunque era un tratto distintivo. Cioè, è un po' come quando hanno dato le emozioni a Data. È stato bello, se le meritava, però cambia qualche cosa.
Sofia?
Le emozioni...
Scusa.
Scusate. Ma senti, io allora concordo in parte con quello che ha detto Miles, perché comunque chiaramente diciamo che l'evoluzione di un personaggio non è mai facile, perché si rischia sempre appunto di cadere in un cambio troppo repentino, troppo veloce, e che ti stravolge completamente il personaggio. Quindi io ero la prima a dubitare, non vi ricorderete, ero tra i primi a dire: oddio no, adesso Saru me lo rovinano. E invece vi dirò, questo nuovo Saru mi piace forse di più rispetto anche a quello vecchio, più che altro perché secondo me aveva effettivamente bisogno, anche proprio se lo guardiamo da un punto di vista tecnico e narrativo, aveva bisogno di un'evoluzione, perché comunque alla fine noi ci siamo sempre trovati davanti, tranne Tyler, comunque a personaggi che hanno avuto un'evoluzione, che comunque sono cambiati nel corso di queste due stagioni. E comunque Saru, ricordiamo che alla fine, sì, è vero, è un secondario, ma comunque è un secondario protagonista, quindi comunque un'evoluzione importante doveva averla anche lui. E io sono molto contenta per come l'hanno gestita, e sono stata anche molto molto contenta di vedere Saru che prende il controllo in questo modo. L'ho apprezzato veramente tantissimo, quindi questo è...
Prego, ma... Prego, Max.
Come diceva Miles, con cui concordo, stiamo correndo il rischio dell'appiattimento del personaggio. Secondo me, in questi ultimi episodi non sanno bene come gestirselo, Saru. Non lo stanno caratterizzando in una maniera forte e particolare, così come era prima. Prima la sua codardia, la sua paura lo rendeva veramente un personaggio atipico ed interessante. Adesso è un po' sulla scia di tutti gli altri capitani della flotta. Fra l'altro mi, mi pongo questo dubbio. Nella prima stagione di Discovery abbiamo avuto un capitano molto emblematico, molto carismatico, Lorca, che incarnava il peggio della flotta, proprio perché veniva dall'impero. Adesso, nella seconda stagione, abbiamo avuto il meglio, dichiaratamente il meglio, dei capitani della flotta stellare, quindi l'apice. E tutti gli altri stanno in mezzo. E ciò che è in mezzo, dopo queste due eccezioni, ma potrebbe risultare un po' poco. E nella terza stagione mettere un capitano come Saru, che attualmente appare debole in confronto agli altri due, forse potrebbe essere un autogol. E quindi inizierei a sperare in un nuovo capitano altrettanto carismatico. Solo che ad andare a pescare nella storia di Star Trek sono veramente pochi i nomi che potrebbero essere tirati fuori dal cilindro.
Miles, volevi aggiungere qualcosa?
No, perché?
Ho visto. Sofia?
Io ho da ribattere un attimo su quello che ha detto Max, perché comunque secondo me, allora, ok, sì, chiaramente mettere Saru in questo momento qua come capitano può essere rischioso, perché comunque secondo me ancora Saru, questo nuovo Saru, chiamiamolo così, non si è ancora formato al 100%, nel senso, secondo me è ancora in fase evolutiva, cioè è in una fase ancora di transizione, non è ancora diventato a tutti gli effetti il nuovo Saru, anche perché comunque noi l'abbiamo visto con sbalzi di umore alla fine, perché ci basti guardare un po' di episodi fa e lo vedevamo che praticamente distruggeva i muri con i pugni, cioè giustamente. Adesso invece lo vediamo già più pacato e più tranquillo, però comunque in un certo... Esatto, con quegli orrendi cosi, però comunque più sicuro di sé. Quindi secondo me, e io ci ho fatto caso a sta cosa, che comunque Saru ha un carattere molto diverso a seconda della puntata in cui lo si trova, almeno
da lunatico.
Capito, secondo me questa sua lunaticità è sintomo di una transizione che sta avendo corso. Quindi io sinceramente non me la sento ancora di sottovalutarlo come capitano, perché secondo me, ti ripeto, se a livello di scrittura riescono a mantenere buona questa evoluzione, riescono a portarla avanti bene, come hanno fatto anche con altri, vedi per esempio con Calver, secondo me Saru può diventare un personaggio ancora più interessante e ancora più complesso, però chiaramente questo ancora non lo sappiamo. Io però sono molto fiduciosa su questa cosa, ecco.
Guarda, io ti dico la verità, a me già dall'ultimo discorso che fa nella prima stagione mi aveva già convinto, cioè io ero già pronto ad abbracciarlo come capitano, con gangli o senza gangli io l'avrei accettato. Poi ho letto anche il fumetto Captain Saru, che praticamente spiega un'opportunità che gli dà la Cornwell per diventare capitano nel mezzo tra la fine della prima stagione e l'inizio della seconda, e poi in realtà lo frega perché non gli dà nessuna opportunità. E sinceramente penso che ha fatto tutto un percorso di evoluzione che mi ricorda un po' i personaggi come Spock, come Odo, come Data, che piano piano arrivano fino a diventare quel personaggio completo, come dicevi prima tu, Miles. Non so se a fine stagione, però io sinceramente dopo Pike, non lo so, riabbracciare il Lorca Prime, non so quale carte si possono giocare. Miles?
Sì, guarda, una cosa che potrebbe essere interessante a questo punto da giocare è mettere Saru nelle condizioni di fare il capitano, magari anche solo facendo funzioni per un po', e scoprire cosa succede a un capitano che non prova più paura, cioè fare esattamente il contrario di quello che abbiamo visto la prima stagione, quindi magari vedere Saru che obbliga tra virgolette l'equipaggio a prendersi un rischio non necessario solo perché lui non prova più questa sensazione, quello potrebbe essere interessante,
appunto, e potrebbe essere la fine dell'evoluzione effettiva, esatto, di Saru, e secondo me ti dico siamo ancora nel transito.
Esatto.
Anche Daniele è d'accordo con te, Sofia, leggo i commenti. Anche Giusy è d'accordo con te, Paolo, sono tutti d'accordo con te mentre Giovanni invece dà ragione a Max perché dice no, non ha ancora il carisma necessario, quindi sono un po' di opinione un po' così e cosà. Andiamo avanti con gli argomenti e andiamo alla sala mensa in cui Giattrino si siede al tavolo insieme al nostro Stamets o Washakun, spero di averlo letto bene Detmer, Linus e come si chiama l'attrice che interpretava prima Iriam e adesso a questo nuovo personaggio?
Il personaggio si chiama Nilsson e l'attrice è Sarah Mitic.
Allora, parliamo un po' di questa scena, ragazzi. Chi comincia? Miles.
Beh, dove c'è Linus c'è sempre buon umore, anche quando non si arrotisce in faccia alla gente. Qui lo vediamo mangiare un bastoncino di bambù. Infatti, poi forse su questo Max farà un'osservazione sul doppiaggio. Queste scene collegiali con i personaggi sono sempre molto graziose da vedere, anche perché nelle altre serie ce n'erano molte di più. Pensiamo a tutte le scene nel bar di Prora dell'Enterprise D, per esempio, o per non parlare del bar di Quark, che era uno dei set principali di Deep Space Nine. Siccome questi personaggi sono comunque personaggi che restano sullo sfondo per la maggior parte del tempo, vedere che hanno anche una vita oltre alla plancia rende un po' credibile tutto il contesto, quindi una scena apprezzabile, sì.
Sofia, cosa ne pensi di questo fatto che a Stamets gli roda un po' il fatto che Calber saluti altre persone ma che lui non lo calcoli di striscio, e quando Giattrino glielo fa notare lui gli dice, come dire, fatto i cavoli tuoi e mangia questo proteine.
Guarda, era la scena che mi aspettavo, perché ti dico, guarda, davvero io speravo tanto, come voi sapete, in un'evoluzione, tanto sempre di quello stiamo parlando, anche di Stamets sotto il punto di vista emotivo, e finalmente me la stanno dando. Non voglio essere lunga nella cosa, quindi mi fermo qua, però aggiungo una cosa, sono contenta che sia tornata Rino, però, allora, carinissima la scena collegiale e tutto quanto, però ho trovato le battutine comiche che ci hanno messo nel mezzo, messe lì tanto per fare, non mi sono piaciute particolarmente, cioè lo scambio che c'è stato tra i vari personaggi, secondo me, tranne quello di Stamets e Jet, è stato molto tirato via, però non voglio soffermarmi troppo.
A me sinceramente non è dispiaciuta. Max, questa cosa sul doppiaggio, traduzioni, prego.
Sì, questo episodio in particolare rispetto agli altri della stagione è forse stato uno di quelli più adattato, nel senso in cui la traduzione dall'inglese all'italiano ha avuto bisogno di essere aggiustata per far sì che diventasse comprensibile al pubblico italiano. Un esempio è in questo gioco che fanno al tavolo, che inizia nel momento in cui Getrino interpella Linus. Diciamo che in originale lo chiama Bamboo Boy, e i Bamboo Boy, cioè il ragazzo bambù, perché sta mangiando il bambù in quel momento, ma in italiano si è persa completamente e è stata tradotta con un normalissimo Ei Linus. Dopodiché iniziano a fare questo gioco degli antiosemi, che sono quelle parole che hanno quelle parole che hanno un significato e il significato opposto. Fanno tre esempi, ma ovviamente le parole inglesi vengono quasi del tutto cambiate in italiano perché non c'era corrispondenza. Sono solo dettagli di doppiaggio, ovviamente, e per andare nello specifico, la prima parola che in italiano viene tradotta come ospite, ospite è colui che ospita e colui che viene ospitato, è in realtà Earthbound, che con l'aiuto del nostro traduttore ufficiale Miles abbiamo reso come, diciamo, abitante della Terra, ma anche, quindi persona molto concreta, ma anche persona mondana e quindi in realtà molto effimera. Però in italiano una corrispondenza non esiste,
non c'è.
E quindi è stata usata la parola ospite. La seconda parola che usano nel gioco è sanzionare, lì in questo caso dicono sanction, cioè sanzione, e effettivamente anche in italiano, se andiamo a vedere il significato della parola sanzionare, questo vuol dire sia approvare che punire, quindi due significati opposti. E infine oversight, che in realtà sarebbe supervisionare, ma in italiano non c'è corrispondenza come antioseme, e quindi l'hanno tradotta in affittare. Completamente diverso. Affittare è sia chi affitta un appartamento, chi mette in affitto un appartamento, sia chi lo prende in affitto un appartamento. Questo è semplicemente un gioco sul doppiaggio. E c'è anche un altro dettaglio più avanti, ma quando arriverà il momento ne parleremo, in cui il doppiaggio ha tolto un pezzo di narrazione. Ma adesso andiamo avanti.
Guarda, rispondendoci su un argomento precedente, mi è venuto in mente che la differenza fra Saru e gli altri capitani è che Saru è un alieno. Questa potrebbe essere la vera differenza, perché non abbiamo mai visto un alieno, diciamo,
capitano
per una serie intera. L'abbiamo vista per qualche episodio. E quindi questa potrebbe essere una caratteristica, magari nei modi, nei costumi, potrebbe far apparire cose completamente differenti.
Okay. Esiste nei romanzi un capitano alieno. I romanzi di Peter David, Star Trek Excalibur, capitano Mackenzie Calhoun, credo che si chiami, è un alieno. Ha scritto una serie di romanzi. E per restare sulla scena di poco fa con Linus, mi è venuto in mente un altro, diciamo, adattamento italiano che si è perso, come Bamboo Boy. A un certo punto Linus dice: io sono nato pronto, ma in originale dice I hatched ready, cioè mi sono schiuso che sono pronto, quindi è uscito dall'uovo, capisci? Quindi scopriamo che i sauriani depongono le uova, però lo scopriamo se lo guardiamo in inglese. Se lo guardiamo in italiano questo dettaglio si è perso, purtroppo.
Guarda, leggo un paio di commenti. Giovanni Capuano ci dice: Rino in piccole dosi è un personaggio che ci sta, ma io in realtà a me piacerebbe che fosse fisso, ti dico la verità, Giovanni, perché è un bel personaggio e spero che a fine stagione lo facciano diventare l'ingegnere capo della Discovery, almeno questa credo sia la nostra speranza. Andiamo avanti con gli argomenti ed arriviamo ad un argomento che sicuramente Max amerà, a Pike che arriva su Boret e conosce Tenavik, che poi scopriamo essere il figlio fra Lerel e Voc. Non diciamo Tyler perché sennò Burnham si arrabbia. E Voc.
È così comodo, però è stato Voc. Sì.
Prego, Max.
Beh, innanzitutto un piccolo passo indietro. Io ho trovato molto bella la scena in cui Tyler, Voc, vabbè, chiamiamolo come vogliamo, svela innocentemente a Michael che su Boret c'è suo figlio. E la reazione di Michael è una reazione molto adulta, molto compassata, molto comprensiva. L'ho trovata molto tenera e molto, molto ben fatta quella scena. Detto questo, abbiamo il nostro eroe che finalmente va su Boret e un Boret che sembra tanto Hogwarts, fra l'altro. E mancava l'orca, che vabbè. Ce l'hanno chiesto oggi sulle nostre pagine. No, la location non è quella del castello di Hogwarts. Se andate a recuperarvi l'ultimo reading room con l'intervista ad Anson Mount, è lì che lui proprio dice che in realtà è una location a Toronto e quindi non è assolutamente il castello.
Max, ma dacci una descrizione su Boret.
In che senso? Che descrizione vuoi? È un pianeta?
Ma anche questi elementi fantasy che si sono citati un po' in giro.
Guarda, secondo me questa storia dei cristalli del tempo è eccessiva, nel senso, non c'è mai stata fornita una spiegazione scientifica, spero che arrivi, pseudoscientifica, spero che arrivi con col prossimo episodio, su che cosa sono questi cristalli del tempo. Finora sappiamo solo che sono delle pietre alla Dungeons and Dragons capaci di alterare il flusso, lo scorrere del tempo, e che manipolate in un certo modo, con qualche incantesimo, sono in grado di trasportare avanti e indietro nel tempo l'Angelo Rosso, ma anche Mad nella prima stagione, alla fine dei conti. Sono un prezioso tesoro custodito dai monaci di Boret, ma preclusi anche alla casta Klingon, proprio perché gli stessi Klingon, in un eccesso di eticità, si rifiutano di utilizzarli perché farebbero troppi danni addirittura. Questo mi sembra stranissimo per dei Klingon, comunque prendiamolo per buono. Hanno questa innata capacità di mostrare a chi viene in contatto con loro il suo destino, e solo se questo destino viene in qualche modo accettato possono essere strappati e dati in consegna. Se uno non ha una iella nel proprio destino, i cristalli non se li può prendere, mi chiedo. Cioè, tutto sommato potevano far vedere a Pike il suo bel futuro.
Max, andiamo con calma, non bruciamoci le tappe.
Va bene.
Invece, dai, a Miles, invece a Miles chiedo, scusami Max,
vai pure.
Boret c'è un collegamento con uno dei fumetti di Discovery.
Ah sì, l'abbiamo letto in tante trasmissioni, è il primo fumetto di Discovery.
Ma non va un po' in discordanza questo episodio con ciò che viene detto, visto nel fumetto?
Ma in realtà non più di tanto, perché comunque Boret è famoso più che altro come monastero per chi vuole andare a cercare lo spirito di Kadesh. Questo discorso che c'è una setta segreta che custodisce i cristalli è stato introdotto adesso, però non è che una cosa esclude l'altra. Infatti anche le autrici di questo episodio, Bo-Yon Kim ed Erika Lippold, rispondendo a questa specie di critica, perché hanno detto, qualche fan mi ha chiesto, ma com'è che Worf, quando è andato lì in The Next Generation, nell'episodio di Ritorno di Kadesh, non si è mai fatta menzione dei cristalli? Allora hanno risposto perché comunque non glieli avrebbero mai fatti vedere, perché è una sezione separata, nascosta. B, Worf era lì per un altro motivo, quindi ci andava a fare. E lo stesso discorso si può fare per Tukuv, ma lui era lì per cercare la luce di Kadesh, i cristalli non c'entravano nulla. Non è neanche detto che, come dice Tenavik in una scena, parlando con Pike in uno dei corridoi di questo set, che tra l'altro è un antico edificio dell'Università di Toronto, sono proprio come le nostre università a Toronto, è ovvio. Tenavik dice a Pike, molti Klingon pensano che i cristalli del tempo siano un mito, che siano una metafora per... Quindi non è neanche detto che Worf o Tukuvma sapessero dell'esistenza, o comunque credessero a questi cristalli.
Ricordiamo che Tenavik è stato interpretato da Kenneth Mitchell, che ha interpretato anche Cole nella prima stagione e il padre di Cole nel terzo episodio. È diventato, come lo dico io, il nuovo Jeffrey Combs di Star Trek Discovery, o almeno di questo nuovo corso. A Sofia invece chiedo, cosa ne pensi di questi elementi un po' fantasy all'interno di questi episodi? Ti sembra una cosa che stona oppure che ci può stare? Perché comunque in Star Trek abbiamo già visto altri elementi fantasy, come la mano di Apollo che prende l'Enterprise, oppure Q e tanti altri. Prego.
Ma guarda, senti, allora, tu sai che a me il fantasy fondamentalmente di base non piace, ok? Però secondo me in questo contesto, cioè almeno contestualizzati in questo modo, messi in questo modo e con effettivamente una spiegazione dietro, ci stanno benissimo. Infatti ti dico, per me da questa scena in poi l'episodio si è totalmente risollevato ed è andato in picchiata verso le stelle, anche perché comunque qua secondo me ricomincia veramente dopo la scena del pranzetto sulla Discovery, si riprende un tono serio che poi accompagnerà Pike da qui fino alla fine, un tono drammatico come vedremo anche più avanti, che secondo me, a parte che era necessario per un'evoluzione appunto, tanto siamo sempre lì di Pike, e soprattutto perché, cavoli, ci voleva. Quindi, che dire, allora, dal punto di vista tecnico, le scene su Boret sono fatte veramente bene, non ho niente da dire. Il nuovo Klingon che ci viene mostrato, di cui ometterò il nome per ovvi motivi, devo dire che mi è piaciuto molto anche dal punto di vista di design, e secondo me è molto interessante perché riprende appunto anche questo suo colore bianco che però sembra quasi azzurro in certi momenti, cozza molto molto bene con tutto il resto dello sfondo in cui lo vediamo, quindi questo contesto più fantasy ci sta molto. Mi lasciano un po' perplessi anche qui sempre i capelli bianchi, però vederli uscire dalla tunica, già dal cappuccio della tunica, mi è piaciuto già di più che vederglieli tutti totalmente dietro il cranio.
Sì, fa molto Legolas questa cosa.
Sì, esatto. Io ho una passione innata per gli elfi, quindi ti immagini. Però diciamo che continuo a essere un po' perplessa da questi Klingon capelloni. Però secondo me, ti ripeto, nel contesto, visto tutto e vista anche l'ambientazione, ci sta. Poi vabbè, da qua Pike vola, cioè raggiunge mette.
Se posso dire la mia proprio al volo, visto che ho dato un 8 meno, il meno è anche dovuto a questo, perché la svolta fantasy invece io, a differenza di Sofia, non l'ho apprezzata moltissimo. È vero che in Star Trek ci sono stati anche elementi ben più fantasy, voglio dire, i cristalli dei profeti beggioriani.
Sì, ce lo diceva anche Giovanni qua.
Anzi, qua Lorel gli dice che questi sono un raro minerale, quindi almeno ci ha messo un briciolo di scienza. Però, ecco, come dici tu, è molto Legolas, molto Hogwarts, molto, cioè, televisivamente è chiaro che vogliono mangiare un po' tutto quel mondo.
Ma
lì,
anche Stargate, quindi... cioè, questa cosa.
Anche Stargate.
Sì, quindi... No, no, ma esatto. È chiaramente, cioè, diciamo, io questa cosa l'ho omessa, però nel senso, si vede da quando arriva, non si vede.
Quindi
cioè...
quello per me è un meno, però.
Vabbè. Oh no.
Può piacere.
Beh. Allora, è ciò che da me è dal 10 è passata 9, è il motivo stesso.
Io e Max siamo sulla stessa linea temporale.
Esatto.
Lasciatevi dire, a me non è anzi non me ne sono fatto proprio un problema, almeno a mio titolo personale. Ok, andiamo avanti con gli argomenti, arriviamo a Spock e a Burnham che arrivano alle coordinate, trovano tutti questi cadaveri fluttuanti nello spazio. Cosa vogliamo dire di questa scena? Io l'ho trovata molto dark, mi ha ricordato molto quella scena della prima stagione in cui provarono a teletrasportare per qualche secondo Tyler nello spazio e poi l'hanno ripreso subito. Che dire, ragazzi, poi conosciamo sempre in questa scena un personaggio della Shenzhou, che è il tenente Cameron Gant, spero di averlo detto bene. Uh-huh. E lascio la parola a te, Miles, su questo personaggio.
Ma io pensavo che Connor non contasse niente, invece abbiamo scoperto che c'è un personaggio ancora minore rispetto a Connor che è sopravvissuto alla Shenzhou per poco. Purtroppo tutti quelli che hanno a che fare con Michael prima o poi
Spock è ancora vivo, anzi no.
Mike, tutto sommato,
per fortuna.
Sì. Vabbè, Spock poi muore, poi vabbè. Però anche lui. No, beh, diciamo che se fosse apparso un po' di più sulla Shenzhou e ce ne fossimo ricordati anche senza quel brevissimo flashback per dire al pubblico, ma c'era anche lui sulla Shenzhou, magari era più d'effetto, magari sarebbe stato più divertente ritrovare quel personaggio.
Se non ci mettevano il flashback non l'avrei mai riconosciuto.
No, assolutamente, neanche io. Cioè,
ma infatti secondo me è stato un bel azzardo metterlo, perché davvero, cioè, ora io sfido chiunque nei commenti a dirmi oh ma io me lo ricordavo, perché cioè, io la serie l'ho vista 2-3 volte, io la prima stagione l'ho vista 2 volte, anche, cioè, anche avvicinata all'inizio della seconda stagione, però lui l'avevo, cioè, crocione sopra e me ne ero completamente dimenticata. Quindi...
Ma forse se avessero messo quel personaggio con la pelle blu o quello sì. col casco, bottiglia.
Ma guarda, a me sarebbe piaciuto perché inizialmente pensavo che lui già fosse nella sezione 31 ai tempi della Shenzhou e quindi spiegavano perché anche nella Discovery si vedevano questi badge neri. E invece no, perché si capisce che lui si è unito dopo, quindi tutta questa teoria mi è crollata. E andando sempre su questa scena c'è anche lo scontro Burnham vs Gant, dove a un certo punto scopriamo che lui fa parte del controllo, e devo dire che la scena mi ha stupito perché io non ci avevo minimamente pensato.
Ma dai, io ti dico la verità. L'unico sopravvissuto, ma dai!
Io non c'ero arrivato, anzi pensavo che si sarebbe introdotto dentro la serie, sarebbe stato anche un mezzo cattivo perché apparteneva alla sezione 31, ma che fosse del controllo non pensavo, perché comunque non è che stanno assimilando tutte queste persone.
No, ma io rido perché sto pensando in questo momento che gli autori di Discovery sono un pochettino bastardelli. Perché hanno richiamato Connor dopo che l'hanno fatto morire, l'hanno richiamato per farlo morire di nuovo. Adesso hanno richiamato quest'attore per la stessa cosa, per farlo morire di nuovo dopo 20 secondi. Sono un poco sadici.
È sadismo, bravo.
Sì, è sadismo.
Comunque, questa scena di combattimento fra i due non vi ha ricordato un po' Terminator?
Beh, ricorda Terminator nel finale, quando sì. Tutti i naniti escono dal corpo sì. Di Gant e cercano di aggredire come un T-1000 il Michael. Sì. In realtà qui apprendiamo due cose. Innanzitutto che controllo non assimila come i Borg. Lui si mangia l'interiora di tutto il corpo e li sostituisce con i naniti. E quindi è un po' diverso. Questo secondo me sfata molto l'idea che controllo sia il progenitore dei Borg.
Esatto.
Esattamente. E poi l'altra cosa divertente è lo spara-spara di Michael a due mani in stile Pulp Fiction contro i naniti. Non so, l'ho trovato molto, molto buffo, molto ridicolo come scena, ma comunque.
Sì, infatti, se vogliamo aggiungere una terza citazione cinematografica, anche la morte di Fabella quando gli fa il buco in pancia.
Sì.
Già.
Sì, diciamo che è stata tamarra, però è stata divertente da vedere. Io mi sono chiesto perché non ho usato quell'altra funzione del phaser, quella a raggio continuo. Forse l'avrebbe ucciso prima.
Beh,
si usa molto poco, fra l'altro.
Fra l'altro, i phaser hanno anche la funzione disintegrare completa, che non usa più nessuno ormai, perché non fa scena troppo facilmente le cose, quindi non...
Vabbè, quello conoscevano un po' di rispetto, era sempre un samico.
A proposito, quando parlano i due, Gant e Michael in italiano gli dice: sapevo che eri sopravvissuto alla guerra Klingon. In realtà, in originale la frase è diversa, gli dice: Detmer mi ha detto che eri sopravvissuto alla guerra Klingon. Anche qui un dettaglio che viene trascurato, ma non si capisce neanche il perché nel doppiaggio, perché in fin dei conti nel labiale ci stavano queste parole, solo che hanno deciso di non metterle e hanno escluso la povera Detmer, che d'altronde che lei era lì con Gant, quindi.
Libera Messina ci dice: il fatto che fosse un componente dell'equipaggio ci fa capire che fosse una trappola. Mi era sparito il commento. Ci state scrivendo in tantissimi, grazie ragazzi. Ok, andiamo avanti con la nostra scaletta e arriviamo a Rino che si fa visitare da Calber e gli fa un po' una paternale su come lui si comporta, e scopriamo anche delle informazioni sul suo personaggio, giusto Max?
Sì, esattamente. Innanzitutto, Rino va in infermeria con una banalissima scusa, con quella che può essere una pellicina su un'unghia o una ferita su un'unghia. Anche qui la traduzione lascia un po' a libera interpretazione. In realtà lì c'è stato tutto un adattamento particolare. Ma lo scopo di Rino è quello di dare una strigliata a Calber e in qualche modo rasserenare il suo compagno di lavoro del momento, che è Stamets, in modo da riuscire a fare meglio appunto il proprio lavoro di analisi sui possibili cristalli temporali in arrivo. La scena è ovviamente divertente, perché c'è Rino e quindi con il suo guizzo da comedian riesce a tenere sulla scena. Calber sembra finalmente avere qualche dubbio. Scopriamo che Rino è in realtà anche lei un personaggio gay, infatti era sposata con una Soyuziana, un'aliena del pianeta Soyuz probabilmente, e questa sua compagna è in realtà morta nella guerra contro i Klingon, quindi viene stabilito un filo comune tra le due coppie omosessuali a bordo della nave, in una scenetta che io metterei assieme alle scenette necessarie ma non troppo. Definiscono un po' i personaggi, portano avanti un pochino la narrazione, ci fanno capire che c'è una sorta di clima più o meno amicale a bordo, ma in fin dei conti, io continuo a dirlo, la storia di Calber e Stamets rimane totalmente ininfluente nell'economia generale fino adesso, quindi potevano anche evitarsela, a mio dire. A voi.
Io sinceramente l'ho apprezzata questa scenetta, di tanto per stacco questi momenti un po' più di leggerezza, li apprezzavo anche nella prima stagione che erano molto più sporadici. Prego Miles.
No, aggiungo solamente rispetto a quello che ha detto Max, che anche Tig Notaro nella vita, come Wilson Cruz ed Anthony Rapp, è effettivamente una donna omosessuale ed è effettivamente sposata con un'altra donna, anche dei bambini, credo, un paio di bambini. Quindi comunque la battuta, oltre al collegarsi con la situazione in scena, si collega anche fuori, perché ovviamente sono dei personaggi che specialmente in America sono molto conosciuti dalla comunità LGBT.
Sì, sì, Tig Notaro soprattutto.
Sì, esatto.
Sì, prego Sofia.
Ma che dire, ho già detto che l'episodio qui è partito in picco, quindi ora ti dico, tornando un attimino alla scena precedente...
su questa scena qua di loro due.
No, allora, su questa scena qua mi è piaciuta moltissimo. Secondo me ci voleva, cioè era necessario, anche perché secondo me ci vuole qualcuno che nonostante appaia dal nulla, e su questo potrei avere da ridire, però comunque appunto, come ha detto Max, dà un po' una strigliata a Calver e Stamets, e secondo me qualcuno ci voleva, perché sennò la cosa finiva in scatafascio. E che dire, molto bello il fatto della, appunto, di questa dichiarata omosessualità da parte di Rino, anche se io sinceramente me l'aspettavo. No, ma non per pregiudizio, semplicemente perché mi sono documentata sull'attrice, mi sono andata a vedere anche delle sue spezioni di stand-up comedy, e devo dire, e comunque me l'aspettavo, e sono stata molto contenta di questo, perché se c'è un personaggio della comunità LGBT, io sono contenta. Quindi, che dire, lei è sempre bravissima, la scena è bella, quindi voi il resto l'avete detto voi.
Beh, la cosa bella in assoluto, che è in puro stile Star Trek, è che questi personaggi, le diversità, qualunque esse siano, in Star Trek vengono affrontate con naturalezza e senza dargli un eccessivo peso, nel senso, parlano di una loro situazione sentimentale che agli occhi di un pubblico contemporaneo nostro potrebbe destare particolare attenzione, ma lì invece no, è una cosa normalissima nel XXIII secolo. È tutto molto più tranquillo, molto più liberalizzato. Ci sono coppie di specie diverse, di generi diversi, e non desta la minima preoccupazione con nessuno.
Ma infatti è molto bella come cosa, cioè proprio tutto questo concetto, anche come viene sviluppato nel corso della serie, è molto molto bello. Cioè anche il modo in cui comunque Rino parla della sua ormai defunta compagna, o comunque defunta moglie, è molto bello, perché comunque lei ne parla con naturalezza, come è giusto che sia, tra l'altro. Quindi ti dico, anche lì per me sono punti a favore.
Guarda, leggendo un commento di Frank, ci dice, adesso mi è sparito una... Cioè, sono scene, no, non di Frank, scusami, di Libera Messina, dice: sono scene di umanità, giusto che ci siano in Star Trek. E Frank dice: esatto, Max, quindi la pensa esattamente come te. E Giusimo Rabito ci dice: sono comunque poche queste scene. E invece Marco Iachini ci fa sapere che a lui piace molto Gettrino come personaggio, porta quel tocco sarcastico che dà leggerezza alla serie. Molto bello il suo dialogo in infermeria con Calvert. Peccato che fosse scomparsa nel nulla per diversi episodi. Questa è una domanda che ci siamo posti molte volte anche noi. Ci chiede anche se saremo, sì. Scusami, ci chiede se saremo ospiti alla Starcon, e ti rispondiamo: se ci invitano, veniamo molto volentieri. Prego, Miles.
No, no, rispondendo al commento di chi diceva che il personaggio di Rino ci sta, anche per via di questo carattere che, insomma, è un po' scorbutico, ricorda un po' il carattere alla McCoy da un certo punto di vista. È proprio in questa scena che stiamo commentando, sì. Lei fa una battuta alla McCoy che dice: sono un ingegnere, non sono un comico, non sono un poeta.
Sì.
Quindi sì, si va a inserire su quel filone di personaggi, McCoy, il dottore olografico, Pulaski, anche se molti la odiavano, ma siamo lì.
Adesso chiedo al nostro pubblico a casa: vi piacerebbe che Rino diventasse capo ingegnere della Discovery? Fatecelo sapere fra i commenti. Nel frattempo, adesso, prima di passare al prossimo argomento, mando una clip su Il destino segnato del capitano Pike.
I think that everybody knows what happened to Pike, and everybody knows that there was some kind of training exercise accident that resulted in his disfigurement, and that's all we really know. And I think that the opportunity of this show is to explore that same story, but present it in a new way.
I really just love the way that we dealt with that storyline and how we shot the encounter between current Pike and older Pike.
It frees us from canon completely, which is a big shackles off thing, but it also allows for an entirely new set of stories.
And T'Navik lays it right out there. He says, you know, you can walk away from this and escape the future you just saw, but the second you take that crystal, that's it, that's your future.
If you take the crystal, your fate will be sealed forever.
I think it's really kind of brilliant that the writers chose to make Pike aware of his future. Because it puts him in the ultimate position of having to decide if he's really going to be selfless and follow the code of Starfleet, or if he's going to be selfish and try to save himself.
You believe in service, sacrifice, compassion, and love?
And he chooses to do the right thing, as hard as it is.
No. Give it to me.
So nobody knows that Pike actually knew what was going to happen and had to make a choice to allow himself to go through that process in order to serve a greater good, which is what a captain should do.
I honor you, Captain.
Bentornati su Talking Trek. Questa clip è stata sottotitolata sempre dal nostro caro Mistici Trek Miles. Allora ragazzi, leggo i vostri commenti sulla domanda sul giattrino e mi avete risposto tutti sì. Frank McRival, spero di averlo letto bene, dice yes. Ivan Salvaggio dice sì. Davide Piscillo dice sì. Giovanni Capuano dice sì. E Giusy Morabito dice sì. E anche Marco Iachini fa intendere, dice sì, insomma tutti sì, bene, perfetto. Allora guarda, CBS, visto Alex Kurtzman anche prima ci ha parlato, giattrino a fine stagione capitano, magari ci fai anche una serie su Pike così fa contento anche Max. Allora parliamo di questa scena, che diciamo la scena più bella di tutto l'episodio, ma prima di arrivare a Pike che incontra se stesso, parliamo di questi uniformi. Cosa vi ricordano questi uniformi, ragazzi? Prego Miles.
Eh beh, cosa mi ricordano? Mi ricordano un film girato da J.J. Abrams nel 2012, mi pare, è Star Trek Into Darkness. Ci sono delle uniformi che, se non sono quelle, praticamente
sono molto
si somigliano molto. Sì, sì, sì. Non so se Gersha Phillips le ha volute omaggiare o gli hanno proprio prestate dalla Paramount, perché sono veramente molto, molto simili a quelle che indossano in una scena al quartier generale della Flotta Stellare. Kirk, Spock, c'era anche Alice Eve, cioè Carol Marcus che indossava, erano quelle divise che avevano anche il cappello, non so se l'avete presente.
Sì.
Ma io senti, io ti dirò, io avrei preferito che avessi indossato la divisa della serie classica, visto che erano passati degli anni. Se avessero fatto una cosa del genere, guarda, Maxi avrebbe dato 35 di voto, neanche
lui. Guarda, però sono andato a curiosare nei dettagli, lo stemma che ha sul petto, che è quello che viene dato ai superiori di grado, oltre al capitano, lui dovrebbe essere capitano di flotta in quel momento, mostra il delta, ma non il delta tagliato, quindi è il delta pieno, quindi già c'è stata una evoluzione. Il colletto non è più il colletto sghembo della Discovery, ma è un colletto pieno, ha solo una ribaltina, per cui anche in questo caso abbiamo già avuto una evoluzione nell'uniforme, per cui secondo me un pensiero nel far vedere qualcosa che arriva dopo c'è stato. È come se addosso avesse il cappotto, il soprabito, ecco, una cosa di questo genere, e ci sta, e ci sta assolutamente. Per cui vabbè, io adesso prendo i fazzoletti, inizio a commuovermi. Cosa devo dire?
Purtroppo la costumista, comunque Gersha Phillips, in ogni intervista che rilascia, quando le chiedono qualcosa a proposito dell'avvicinarsi alla serie classica dal punto di vista del vestiario, lei comunque si dichiara sempre abbastanza contraria su questo. Anche perché a quanto pare durante la prima stagione hanno creato delle uniformi molto simili a quelle della serie classica, anche più simili a quelle che abbiamo visto all'inizio della stagione, e non sono piaciute a nessuno. Cioè proprio facendo le prove in camera con i set eccetera, non hanno convinto nessuno.
C'è
quindi
troppo stacco, evidentemente. Sì. Ok, arriviamo adesso alla scena, la signor scena, dove Pike rivede se stesso nel futuro, e vi chiedo sia a voi che sia al pubblico a casa di dare un voto a questa scena. Prego Miles, e poi dai anche un po' la tua opinione.
10 meno, c'è sempre un meno. E il meno, posso commentare o...
Sì, no,
o
prego, devo... prego, prego. Okay.
Allora, il 10, vabbè, è scontato, perché Ma 10 anche per la scena prima, perché è dal primo momento che abbiamo visto Pike arrivare in Discovery che tutti si domandano: ma allora ci mostreranno il famoso incidente che gli capiterà? E tutti noi rispondevamo: no, non può essere, perché ancora passeranno degli anni, non ce la facciamo. E invece gli autori ci hanno accontentato, ci hanno fatto vedere l'incidente. Tra l'altro è molto bello. Però il meno è dovuto da due fattori. Il primo fattore è... Purtroppo non so se sono solo io, ma comincia a diventare veramente evidente il riciclo dei set in questa serie. Sì. Molto evidente. Cioè, quello era il laboratorio di Stamets, praticamente. E poi anche la scena dopo, quando incontra il suo doppio, è un corridoio della Discovery. Un po' più di sforzo da questo punto di vista l'avrei gradito. E poi l'altro motivo che mi fa dare il meno è che questo episodio, rispetto a quello ambientato su Talos, che aveva un senso molto forte per l'economia generale dell'arco narrativo di questa stagione, i riferimenti al canon in questo episodio mi fanno un po' l'impressione della quarta stagione di Enterprise, cioè messi lì per autocelebrarsi come saga, come personaggi. Quindi sì, bellissimo, non mi aspettavo di vedere né l'incidente né il Pike sfigurato in una serie a rotelle che tra l'altro è molto simile a quella degli anni 60, però nell'economia della serie e della trama di questo episodio mi sembra messo lì proprio per autocelebrare il personaggio.
Vabbè, dai, un 10 meno comunque non rovina l'episodio. Sì.
No, ma infatti, neanche un 8 meno rovina l'episodio.
No, prego Sofia.
Senti, io gli do un 10 a questa scena, però c'è un ma. C'è una cosa che non mi è piaciuta per niente, questa volta però è solamente tutta estetica. È la faccia di Pike sulla sedia a rotelle. Se posso essere rompiscatole, mi era piaciuto molto di più il trucco che aveva nella serie classica. Mi dispiace, ma il trucco che gli hanno messo qua, sinceramente, anche nella scena in cui lui apre la bocca e tutto quanto, credo che sia CGI, tra l'altro,
sì.
Perché ho visto delle foto anche fuori dalle scene e penso che sia proprio CGI. Purtroppo, soprattutto appunto quando apre la bocca e urla, tra l'altro scena bellissima, avevo dei brividi alti così, l'ho trovato un po' posticcio, cioè nel senso... bello, ma si vede che è finto. Okay?
Ma perché secondo me volevano cercare di riprendere la stessa cosa di Pike degli anni 60, lo stesso trucco.
Ma se no... c'è un trucco più leggero, cioè se
sì, ma se dovevano farlo, se no altrimenti l'avrebbero fatto completamente diverso. Invece hanno dato questo trucco un po' da...
Ma io, guarda...
film dell'orrore.
E infatti a me non è piaciuta sta cosa, perché ti dico, cioè avrei veramente, perché comunque alla fine se tu guardi il Pike della serie classica, quando te lo fanno vedere nella sedia a rotelle, alla fine sì, chiaramente è deturpato in viso, però comunque c'è un deturpamento che comunque lo fa sembrare reale. Secondo me qui veramente, ce l'ho tra l'altro davanti agli occhi, l'immagine, è troppo. Però ti ripeto, nel complesso la scena è bellissima, insomma Mount è stato bravissimo, ti dico, concordo con Miles, è bello fin da...
Allora ci devi aggiungere anche tu un meno, perché 10 è... Senti,
no, è un 10 con un ma, non è un 10 e lode, è un 10 con un ma, quindi, perché non mi distrugge così tanto, però ti dico, ma la faccia di Pike.
Ma adesso arriviamo a Max.
Oddio, allora io dico 10 più per... vabbè, devo compensare, dai. Allora, 10 più perché, vabbè, la scena è puro fanservice, ma è un fanservice fantastico per i fan, perché ti mostra tutto ciò che avresti voluto vedere sin dall'epoca in cui abbiamo visto Pike per la prima volta sulla sedia a rotelle degli anni 60, cioè l'incidente. Poi è vero che c'è un riciclo di set eccessivo, e sono d'accordo con Miles. Penso che l'eccessivo trucco sia voluto non tanto... come eccesso di realismo, quanto per far capire l'angoscia e l'agonia che prova il personaggio Pike nel vedere se stesso in quelle condizioni, ed è quindi esasperato perché riflette, oltre che uno stato fisico, anche uno stato interiore, la paura e l'angoscia del divenire questo. Il più invece è questo: se sei un capitano della flotta stellare, credi nel servire, nel sacrificio, la compassione e l'amore. Non intendo rinnegare le cose che mi rendono ciò che sono, a causa di un futuro che contiene una fine che non avevo previsto per me stesso. Cioè, questa è la consacrazione dell'eroe, fra l'altro con un sacrificio che non conosce nessuno, quindi è un sacrificio personale che poi lui non rivela nella fine dell'episodio e che lo eleva proprio quasi a mito classico, secondo me. Per cui ora prendo il fazzoletto e lacrime.
Guarda, concordo al 100% con te, Max. Guarda, sono veramente d'accordo, e anche per me voto 10, perché non mi aspettavo anche il design, non so se chiamarla lavatrice o se non voglio offendere nessuno. Comunque dicevo, comunque nonostante sia moderna, non l'hanno stravolta troppo, e avrebbero potuto stravolgerla. Quindi sinceramente io sono molto 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 soddisfatto. Leggo i commenti, se no altrimenti mi mangiano. Allora, Davide Piscillo 1000, Frank addirittura 100.000, Libera Messina scena epica 10, Giusy Morabito scena 10, Marco Iachini voto scena Pike 9, non è 10 perché hanno utilizzato i 7 della Discovery. Perfetto, Marco Iachini. E Frank ci dice: comunque anche la performance di Hanson è da sottolineare, infatti secondo me è stato veramente molto bravo, e per una scena come questo un Emmy se lo può portare a casa, secondo me, soprattutto anche nell'espressione in cui si spaventa, mi è sembrata veramente molto realistica.
Ma infatti Anson Mount è stato bravissimo, come anche molti altri attori. Secondo me Anson Mount, così come molti altri attori di Discovery, si è rivelato essere un ottimo attore. Eravamo partiti chi più chi meno con delle perplessità all'inizio, però poi abbiamo capito che gli attori di Discovery, quando tu li metti nei guai fino al collo, per non dire altro, e li metti in delle scene dove devono dimostrare tutta la loro drammaticità, sono bravi. Vedi Tilly e vedi anche vedi anche appunto il nostro Pike.
Max, volevi aggiungere qualcosa?
Guarda, Giusy Morabito ha fatto un commento con una breve analisi sulla scena in cui vediamo la faccia di Pike sciogliersi, e dice: la faccia si scioglie, è una metafora, secondo me, uno stato d'animo di Pike che vede sfumare quello che credeva essere il suo futuro. Io concordo appunto con un'analisi di questo genere, cioè c'è più una metafora oltre che una conseguenza fisica, uno stato fisico.
Assolutamente.
Io l'unico dubbio che ho, ritornando all'autocelebrazione, è: in America ovviamente la serie classica se la guardano in replica ininterrottamente da 50 anni, quindi l'ammutinamento ce l'hanno tutti bene in testa, la scena di Pike in sedia a rotelle è stata parodiata poi in mille modi anche dai Simpson, Futurama, eccetera, eccetera. In Italia però, o nel resto del mondo, non è così pervasiva questa immagine di Pike in sedia a rotelle. Quindi, tornando al discorso dell'autocelebrazione, io mi chiedo, uno che ha cominciato a vedere Star Trek e Discovery solo da un paio d'anni, questa scena come la vede? Perché non vede in Pike un personaggio così iconico, magari neanche lo conosceva prima, e probabilmente non sapeva che avrebbe subito questo destino. Quindi mi metto anche io nei panni di un noob, di un neofita, che secondo me questa scena, non dico che non la capisca, perché non
la vede con quella enfasi.
Sì, non c'è il trasporto.
Guarda, ti rispondo io, perché io ho cominciato a seguire Star Trek da Enterprise, quindi è ricca di citazioni che ovviamente alla prima visione non le ho capite tutte. Però ti devo dire che comunque lo apprezzi e ti dà poi soddisfazione quando poi ti rimetti in pari. Quando poi tu passi da Enterprise alla serie classica e rivedi tutti quei personaggi citati, oppure rivedi tutte queste cose qua, ti dà comunque soddisfazione. Certo, non la vivrai questa scena con l'enfasi di chissà già cosa gli sarebbe capitato. Prego, Sofia.
Ma senti, io sinceramente sono dell'idea che alla fine, cioè, se una scena è fatta bene, che sia comunque di una serie nuova o comunque di una serie vecchia, lo apprezzano tutti. Cioè, ora mi spiego un po' meglio, nel senso, questa scena, questa sequenza di Pike, perché alla fine questa è una lunga sequenza dove in solitaria di Pike, è stata realizzata talmente tanto bene, con talmente tanto trasporto, che secondo me anche una persona che non ha visto la serie classica, quindi non conosce Pike, che però comunque diciamo l'ha conosciuto grazie a Discovery, secondo me rimane segnato, cioè è una di quelle scene che comunque ti rimangono in testa. perché appunto ci sono tutta una serie di fattori che funzionano. Poi ti dico, poi se quello sarà compito dello spettatore decidere se recuperarsi la serie classica oppure no. Però ti dico, guarda, potrei dire un'eresia, però diciamo che mi sarebbe piaciuto, come a tutti quanti, mi sarebbe piaciuto anche a me vedere questa scena qua all'interno della serie classica, però mi rendo conto che il budget era quello che era, i tempi erano quelli che erano e quindi la cosa non è stata fattibile. Quindi ti dico, secondo
e
me...
E non c'era più Jeffrey Hunter, eh?
Esatto, Jeffrey Hunter, non sarebbe stato possibile. Quindi ti dico, secondo me è una di quelle scene che te le ricordi, cioè è un po' come quando vedi un film iconico per la prima volta in televisione senza neanche avere un'idea, senza neanche avere le basi della storia del cinema, vedi la scena iconica e poi magari quando te lo vai a ristudiare o comunque quando te lo vai a rivedere con più consapevolezza, te la ritrovi lì e a quel punto ti si accende la lampadina e capisci. Però ti dico, secondo me è una di quelle cose che rimane in testa. Quindi trucco a parte, però secondo me questa è stata vera. Secondo me questa è stata una delle scene più belle, anzi se non la più bella, che c'è stata in Discovery. Questa è la mia opinione.
Allora, ricordiamo anche che il Pike della serie classica, che era in questo stato, non era il Pike che interpretava l'episodio pilota. Prego, Max.
No, semplicemente perché hanno utilizzato appunto un altro attore per le scene in sedia a rotelle e hanno usato delle immagini riciclate dall'episodio pilota per farlo vedere poi quando invece approda su Talos IV e si ricongiunge con Vina, semplicemente perché l'attore era morto, quindi non potevano poi utilizzarlo.
L'attore in sedia a rotelle era Sean Kinney, per gli amanti dei dettagli.
Dei dettagli, che peraltro è ancora in giro, fa anche convention, partecipa anche a convention, e rientra nella categoria di quelle comparse, perché in realtà non è stato più che quello, che con 10 minuti in video poi girano tutte le convention.
E neanche con tante battute.
Quindi cara CBS, se ci ascolti offrici un cameo anche di 10 secondi e poi magari ci dai il vitalizio
e poi ci facciamo la carriera andando in giro.
Comunque davvero questo Pike, questa scena, guarda, io sono sempre stato contrario all'idea di fare una serie con l'Enterprise di Pike, perché mi sembrerebbe veramente troppo da quel punto di vista di spin-off nello stesso periodo, rischierebbero veramente di, come dire, di fare degli errori di continuity, mettiamola così, se sono troppi ad attraversare questo periodo, perché ci sarà anche la serie sulla sezione 31 e addirittura tempo fa si vociferava anche una serie su MAD, quindi insomma troppo. Però ti devo dire che dopo questo episodio Pike mi è rimasto talmente nel cuore che ti firmerei una petizione adesso col sangue, te la firmerei. Ti dico, guarda adesso per me ben venga
su Twitter è già un'onda che si muove di richieste verso la CBS, quindi
per quanto se ne sappia pochissimo, una delle varie serie che dovrebbe uscire riguarda la Starfleet Academy, l'Accademia della Flotta Stellare. C'è chi sospetta che se l'ambientano nello stesso periodo di Discovery, magari Anson Mount potrebbe partecipare all'Accademia, alla serie sull'Accademia della Flotta Stellare, visto che abbiamo visto diventerà un istruttore, anche se farà una brutta fine. Quindi chi lo sa.
Interessante. Ok, siamo arrivati quasi alla fine, arriviamo all'ultimo argomento, alla scena finale, dove vediamo questo, dove Pike vuole fare questo trasporto di tutti i membri sull'Enterprise. Prego, Miles.
Ma devo dire, era ora, non per il trasporto, ma siccome era il problema qual è? I dati della sfera che tanto brama controllo non si possono né cancellare né trasferire, a quanto pare. E che è strano, perché in realtà stiamo cercando di trasferirli nella tuta della dottoressa Burnham, invece in questo episodio scopriamo che non si possono trasferire. E quindi io pensavo, ma perché non fanno semplicemente saltare in aria l'astronave? Finalmente Michael Burnham ha avuto l'idea, l'unica fattibile, e vediamo se riescono a fare saltare in aria l'astronave prima che appunto questa flotta di navi della sezione 31, la vedremo più avanti nel trailer, prima che arrivi e compia l'irreparabile, perché nel momento in cui controllo mette le mani virtuali sui dati è finita.
E scopriamo che sono proprio 31 le entità fatte delle navi della sezione 31, giusto Max?
Esattamente, nella scena in cui si palesano tutti i segnali di curvatura, stanno arrivando tutte le navi, sulla plancia viene detto sono 30, a un certo punto dicono che sono 30, a cui aggiungiamo quell'unica nave disabilitata dove sono stati Michael e Spock e arriviamo a 31. E questa è la flotta.
Saru dice quasi l'intera flotta.
Quasi l'intera flotta. Però è buffo che ci sia questa ricorrenza di numeri, per cui è molto simpatico. Io nel frattempo ho preso il mio taccuino nero, quello su cui segno gli appunti cattivi sugli episodi.
Il Death Note di Max.
Il Death Note di Max, esatto. E ho trovato alcuni dettagli buffi o comunque strani, non moltissimi. Uno era appunto questo delle 31 navi di cui avevamo già parlato. Un altro è che all'inizio Tyler fa una battuta sul fatto che la dottoressa Barnum fu assorbita di nuovo dal flusso temporale, non essendo più in possesso del cristallo temporale della sua tuta, non avrebbe potuto lanciare i segnali rossi. In realtà non si tiene conto del fatto che la mamma Barnum, avendo la possibilità di viaggiare nel tempo, avrebbe potuto tranquillamente lanciare il segnale rosso anni prima, ma proiettandolo nel futuro rispetto all'episodio precedente. Il tempo a cui sottintende Tyler è un tempo lineare, ma in realtà con una persona che può viaggiare nel tempo non esiste il tempo lineare. Quindi gli eventi che sono prima possono anche essere dopo o viceversa. E questa era una prima osservazione che mi sono trovato a fare. Poi ce n'è un'altra, un altro dettaglio strano. A un certo punto Spock dice che nella plancia della nave della sezione 31 c'è il 97% di ossigeno. Ok, nell'atmosfera respirabile ne basta il 20%.
Sì, infatti.
Il 78% di azoto, quindi... Forse.
In effetti non hai tutti i torti. Leggo un commento di Giovanni Capuano, ci dice: quindi potrebbe esserci una terza stagione di Discovery senza una Discovery? Mi spiego, per salvare i file con l'aiuto dei cristalli lo spediscano mille anni nel futuro. Guarda, Giovanni Capuano, fra poco trasmetteremo il trailer del prossimo episodio e scoprirai se la Discovery sta ancora presente o meno. Qualcosa da aggiungere su questa scena finale, Miles, Sofia?
Beh, è una scena finale coi fiocchi per un episodio coi fiocchi. Cioè, io non ho nient'altro da aggiungere. È il cliffhanger che volevo, perché effettivamente ti lascia... Scusa, Miles, perdonami. Perché ti lascia con la tensione giusta di aspettare impazientemente sul divano con i popcorn in mano il prossimo episodio. Quindi, che dire, io sto aspettando con trepidazione venerdì per capire effettivamente che cosa accadrà e come se la caveranno anche stavolta i nostri eroi.
Sì, beh, è un cliffhanger proprio nell'animo, perché si chiude proprio con la faccia di Pike, la battuta, avvisate che stiamo parlando con l'Enterprise, avvisate che dobbiamo evacuare la Discovery, e si chiude l'episodio. Classico.
Guarda, nella storia di Star Trek hanno fatto tante autodistruzioni, ne hanno annunciate tante, ma non è mai esplosa una nave.
Beh, no, una sì, l'Enterprise, nei film, quella è esplosa.
Ma nelle serie no.
Bones, cosa ho fatto?
Forse ne film anche più grave.
Anche comunque, perché...
Vai.
No, vabbè, ricordiamoci che in teoria la Discovery non può esplodere.
Sì,
no?
Anche perché
visto il costo,
anche perché, come ha detto Giovanni Capuano, la vediamo mille anni nel futuro.
Sì.
Esatto. Beh, comunque c'è un appunto di Davide Piccillo che ci dice: ma tanto le conoscenze dell'entità impediranno anche l'autodistruzione della Discovery. È un pronostico. Questo è un pronostico e potrebbe essere.
Però potrebbero chiedere all'Enterprise di fare fuoco sulla Discovery e allora lì l'entità si può mettere l'anima in pace.
Va bene ragazzi, dai, mandiamo il trailer del prossimo episodio, che è stato sempre sottotitolato da tgtrek.com. Buona visione e ci ritroviamo subito dopo a parlarne.
There is a battle coming. The odds are not in our favor.
Captain Pike has always had faith that we play a part in some grand design.
You will face your destinies with bravery and honor.
I wish I had his certainty.
9 more enemy vessels just dropped out of warp.
Prepare for battle.
It's time.
Bentornati su Talking Trek e come di consueto diamo un voto a questo episodio e lasciateci anche un vostro commento, sia voi che il nostro pubblico a casa. Vai Miles.
Voto al trailer.
Al trailer.
Voto al trailer. Sì, al trailer.
Vabbè, trailer fantastico dietro episodio fantastico, cioè siamo anche qui sul 10 abbondante. A questo punto siamo allo scontro finale, Discovery ed Enterprise assieme nello spazio davanti alla flotta della sezione 31 e veniamo catapultati dentro la plancia dell'Enterprise. Ragazzi, qui è un'emozione immensa nel vedere quello che volevamo vedere dalla fine della prima stagione, quando è apparsa l'Enterprise, la prima cosa che abbiamo detto, fateci vedere la plancia. Ecco, adesso ce l'abbiamo e ragazzi, è una plancia rivisitata, rimodernata in stile Discovery, cosa che solo un anno fa mi avrebbe fatto rabbrividire, ma che adesso invece mi fa esultare, adesso mi fa assolutamente esultare. Quindi 10 più, via.
Nice.
500 al quadrato per le stesse motivazioni di prima.
Sì, siamo un po' gasati fra tutti, abbiamo l'hype un po' alto.
Sofia?
Dio buono, 10, ma scusa che domande sono. Cioè, allora, però io devo dire che ero all'inizio, io condivido un po' il sentimento di Max, perché anch'io ero molto molto scettica, tu Giare te lo sai bene, sull'intrusione dell'Enterprise o comunque di elementi della serie classica all'interno della serie, però sono veramente contentissima che l'Enterprise se la siano tenuti per gli ultimi episodi, guarda, non avrei potuto chiedere di meglio. Quindi 10 più al quadrato, voglio vedere cosa mi combinano, c'ho light, raga.
Io invece, guarda, le dico la verità, questa scena, questo trailer non mi è piaciuto per niente, infatti gli do uno 0, guarda, Pesce d'Aprile per il 9 d'aprile, guarda, 12 gli do, perché guarda, è una scena più bella di questa, soprattutto da così tanto tempo, ha giusto la ragione Max. Leggo i commenti, allora, Giusimo Rabito gli dà un bel 9, Davide Piscile dice la plancia dell'Enterprise... Maglia gialla, voto 10 per Giovanni Capuano. Davide Ficillo comunque da un 10. Marilena Berera da comunque un 9. Libera Messina da un 10. E Frank gli dà un 10. Insomma, stiamo sul 10 netto. Allora, parliamo un po' delle cose che vediamo molto velocemente, perché abbiamo già sforato il nostro orario. Delle cose che vediamo in questo trailer. Come il collegamento allo Short Tracks, giusto Max?
Giusto, c'è la scena in cui Pike dà le spalle allo schermo principale, credo ancora a bordo della Discovery, dalla conformazione delle postazioni di timone e controllo, e sullo schermo c'è scritto Xaea. Xaea è il nome di un pianeta molto particolare, è il pianeta da cui arriva Po, l'amica di Tilly che abbiamo visto nel primo Short Tracks, quello dedicato proprio a lei, ed è un pianeta particolarissimo perché è un pianeta dove vi è grande abbondanza di cristalli di dilitio, e sappiamo che per far funzionare il cristallo del tempo c'è bisogno di tanta energia o comunque di qualche cosa di estremamente potente. Il fatto che ci sia questo collegamento con il pianeta Xaea potrebbe voler dire che è proprio lì che riusciranno a far mettere in moto il cristallo azzurro. Prego.
Prego ragazzi, allora andiamo avanti anche sempre. Anzi, a proposito, prima di dire un'altra cosa, in questo episodio non c'è la Tilly.
Meno male.
Sapevi qualcosa Max a riguardo?
Sì, in un tweet era venuto fuori che era impegnata, quando hanno registrato questo episodio, era impegnata in un altro lavoro ed aveva quindi una pausa concordata e quindi non c'era, semplicemente questo. Niente di drammatico, niente di tragico, semplicemente altri impegni, ma ci sta, comunque. Ci sono episodi in cui non appare uno o l'altro personaggio in tutte le serie. Quindi non è niente di tragico. Volevo solo fare far notare un dettaglio che non si è visto nel trailer, ma nella scena finale con le navi della sezione 31, le scene a bordo della nave della sezione 31, la grafica delle navi della sezione 31 è una grafica L-Cars, cioè la grafica sì. L-Cars di TNG. Hanno il badge comunicatore come quelli di TNG e hanno anche la grafica L-Cars. Sono già avanti di un secolo praticamente quelli della sezione 31.
Vabbè, tecnologicamente avanti dovrebbero essere. E parliamo, sì, anche parliamo anche della plancia dell'Enterprise. Adesso voglio, oramai con questi voti sono fissato, datemi anche tutti un voto sulla plancia dell'Enterprise e un breve commento sia voi che anche il nostro pubblico a casa, eh. Prego Miles.
Da quello che si vede 10, cioè è in linea con l'estetica di Discovery, con l'estetica anche dello scafo esteriore dell'Enterprise. Ovviamente non potevamo aspettarci di trovare la stessa plancia dello Zoo di Talos. Abbiamo la console di navigazione divisa a metà con... vabbè, non c'è la squadretta al centro, come nella serie classica, c'è uno schermo, però insomma le sedie poi sono uguali a quelle della serie classica, bianche con questa specie di cuscino nero triangolare. Penso che... poi c'è i corrimano rossi, la sezione un po' abbassata a pozzetto, direi che davvero non potevano trovare un connubio migliore tra l'estetica di Discovery e quella della serie classica.
Sofia? C'è addirittura, no, scusa. No, dicevo che c'è addirittura accanto alla postazione del numero uno, che è quella di navigazione, quella specie di attrezzo che esce fuori per guardarci sì. dentro, cioè sì. hanno addirittura replicato quello. Voglio vedere bene la poltrona del capitano, perché la poltrona del capitano la vediamo anche nella sigla, in realtà, da sempre, cioè la poltrona di comando, ma è la poltrona della serie classica, praticamente. Sì. Quindi sì. voglio vedere se l'hanno rifatta uguale.
Non credo, da quel poco che si vede da questo fermo immagine sembra un po' più spigolosa, angolata rispetto a quelli sì. che... Però alle spalle della poltrona c'è una console che è a ventaglio, come quella della serie classica.
Esatto,
ad arco, sì.
Anche su... Vabbè, scusa Sofia, ti abbiamo interrotto prima, quindi adesso ti rilasciamo la parola, vai.
State dicendo tutto ciò che potrei dire io, quindi io mi...
Allora aspetta, Sofia. Allora Sofia, te la pongo in un altro modo. Preferisci questa... A livello di plancia rimodernizzata, preferisci questa plancia qui o quella dei film Kelvin? Rispondi questa, sinceramente.
Questa, a me, io ho brutto rapporto con i film Kelvin e infatti il mio film Kelvin preferito è quello dove nessuno è sull'Enterprise, ovvero l'ultimo, Beyond.
Io.
Quindi ho un orrendo rapporto con quei film, tu lo sai Jared, quindi assolutamente molto meglio questa. Tra l'altro la prima cosa che mi è balzata all'occhio, e poi vi rendo la parola ragazzi perché ne sapete più di me, però sono proprio tutti i dettagli rossi, quelli mi hanno fatto impazzire, cioè infatti per me il voto è 15 elevato al cubo, cioè ho enormi aspettative su tutto ormai.
Max?
Ah beh, allora, la caratteristica della plancia dell'Enterprise classica è che è molto raccolta. All'epoca le plance le facevano così nella serie classica e poi nei film successivi. Questa cosa l'abbiamo un po' persa da TNG in avanti, poi coi film, totalmente persa nei film dell'universo Kelvin, dove praticamente la plancia dell'Enterprise era un Apple Store e invece qui la ritroviamo, e ritroviamo addirittura una plancia che sembra molto raccolta, molto stretta, molto vicina. Neanche la plancia della Discovery è così stretta, è molto ampia in realtà, e questo mi piace tantissimo. Un dettaglio: vediamo così tanto rosso perché nelle immagini che ci hanno mostrato è anche in allarme rosso, quindi oltre al corrimano rosso ci sono tutte le luci che sparano in rosso. Probabilmente sarà un po' meno rossa in condizioni normali. Su internet girano, su Twitter particolarmente, girano voci che sia in realtà un redress della plancia della Discovery.
Non è stato costruito il set in realtà.
Dicono che non sia stato costruito il set, e questo mi dispiacerebbe tantissimo, perché mi farebbe piacere che...
Io non ne sono completamente convinto, perché in interviste precedenti, in epoche non sospette, fatte alla scenografa Tamara Deverell, lei disse che se avesse avuto la possibilità di fare dei set della serie classica li avrebbe studiati in un certo modo. Quindi non so se è veramente un redress della plancia della Discovery.
Anche perché... Sì.
Beh, anche perché vediamo altre scene sulla pancia della Discovery, non so se hanno avuto materialmente il tempo di girare le scene, cioè di distruggere, decostruire un set e costruirne un altro per... Non lo so, non sono convinto che sia...
Ma no, ma neanche io, sono comunque le informazioni che girano non in maniera ufficiale. Di sicuro lo schermo principale lo sembra lo stesso, sì, con un dettaglio semplicemente in più. Le console però sono diverse, con rimano, eccetera. Magari semplicemente sono pannelli introdotti all'interno, sì, del ponte della Discovery.
Questo quindi probabilmente sì.
Ma insomma, Max, il voto 10?
Ah sì, sì, va anche di più.
Allora, adesso leggo i vostri voti, scusatemi. Allora, 10, 10 Marilena, 10 Davide Fuscillo. Vediamo un po' se li ritrovo. Comunque, tutti voti molto positivi. E, mi sono perso un appunto che diceva Daniele, dice Max, le tue deduzioni sono analisi, di analisi sono poesia. Quindi ti becchi
con un complimento.
Guarda, io sarò l'unico che sarà un po' più cattivo. Perché vi dico la verità, cioè voto per carità 8 pieno, cioè non è un 10 ma un 8 pieno, perché mi aspettavo uno stile volutamente un pelino più retro, cioè sempre moderno ma meno discoveriano, cioè perché io qui da questa alla Discovery a questa qua le differenze sono proprio minime. Non lo so, è la nostalgia canaglia che colpisce, comunque... La preferisco comunque a quella della linea Kelvin, che a me comunque i film Kelvin piacciono. Dei film Kelvin non mi è mai piaciuto tutto questo bianco, tutta questa atmosfera tutta completamente di luce. Qui invece rivediamo i colori comunque quelli classici, quindi il voto è estremamente positivo. Quindi è un 8, ma non è un 5, quindi non mi mangiate. Qualcosa da aggiungere su questa scena, su questa plancia?
Eh beh, che non vedo l'ora di vedere cosa c'è alle spalle di questa foto che vediamo noi. Voglio vedere il resto.
Chissà se rivedremo adesso... qualche personaggio anche ecco, minore, tipo l'attendente. Max, volevi aggiungere?
No, volevo dire quello che dicevi tu. Io adesso mi aspetto alcuni dettagli proprio da far commuovere tantissimo. Cioè il capitano che entra in plancia con i rumori esatti del turboascensore, il fischio in ingresso... aspetto che passi magari anche solo una comunicazione da un McCoy o da un Sulu, che potrebbero già McCoy forse no, però Scott potrebbe, o Sulu, essere già a bordo dell'Enterprise, cioè cose di questo genere.
Come si chiamava il dottore dell'Enterprise?
Boyce.
È vero, c'è anche lui.
Qualche cosa del genere un po' me l'aspetto, e quasi ci rimango deluso se non me lo fanno vedere, ecco, cioè ci deve essere qualcosa del genere per farti chiudere ancora con l'emozione ancora ben più alta.
Ah, e ricordiamo che giusto, Miles, che questo episodio è già dentro il finale, cioè è la prima parte del finale.
Dell'episodio in due parti, sì, che chiuderà questa stagione, sì, questo, sì, sarà il 13 e il 14, tra l'altro il 14 è una specie di episodio bonus perché è stato aggiunto un pochino dopo rispetto ai piani iniziali.
Ecco,
come è successo l'anno scorso.
Sai che ho letto sempre delle speculazioni, che non so se siano fondate o meno, che dicevano che l'ultimo episodio, quando ancora erano solo 13, doveva essere di 60 minuti. E che poi in realtà l'abbiano splittato in due e abbiano aggiunto un po' di cose per renderlo due episodi.
Adesso io vedremo. Invece le mie fonti dicono che non so per quale problema, forse nella gestione dell'affittare dei set ai Pinewood Studio, siccome avevano pagato sostanzialmente per un periodo un po' più lungo, per non perdere, diciamo, la caparra, mettiamola così, hanno poi aggiunto qualcosa in più. Bueno, così invece sapevo io.
Ma sicuramente...
Io comunque sono molto soddisfatto, perché il primo episodio, cioè l'ultimo episodio della prima stagione, l'ho trovato molto frettoloso. Cioè,
e anche quello era stato aggiunto, quindi figurati.
Sì, ma il fatto che sia comunque un finale diviso in due parti, sinceramente, mi fa ben sperare.
Ma magari aggiungessero ancora altri episodi, ma magari.
Leggo un paio di commenti. Marilena Berera dice: forse lo schermo è un po' grande. Vedi, anche qualcuno ci trova qualche difetto. E Daniele Colantoni dice: d'accordissimo con te, Max. Ok, adesso arrivati a questo punto, vi mostriamo una cosa praticamente inedita. Quindi, se siete qui in questo momento, siete fortunati. Perché poco prima di cominciare la diretta abbiamo scoperto una foto. Non sappiamo dirvi se è un fotomontaggio o se è effettivamente vera. Ve la mostriamo. Vediamo Spock senza barba, in uniforme, con i capelli tagliati. A me sembra fatto talmente bene che non riesco a capire se sia realmente un fotomontaggio. Voi cosa ne pensate, Miles e poi Max?
Beh, allora, Max ha trovato la fonte di questa fotografia, che sarebbe un sito brasiliano, almeno dall'indirizzo sembrerebbe così, www.trekbrasil.org, che ha dato la notizia ieri, l'8 aprile. Sostanzialmente loro sostengono che questa foto che stiamo mostrando sia apparsa per un breve momento sul sito ufficiale per pubblicizzare la presenza di Ethan Peck al prossimo Star Trek Cruise. Questo spiega perché c'è la nave alle sue spalle. Però dopo qualche minuto è stata subito rimossa. Quindi il sospetto è che non sia un fotomontaggio, ma che sia una foto, veramente una foto ufficiale di Ethan Peck nei panni di Spock dopo che si è fatto una doccia.
Un leak, praticamente
sì,
è un leak.
Potrebbe essere proprio un leak.
Max?
Beh, diciamo che il look è quello giusto, uniforme blu, taglio a caschetto, saluto vulcaniano, niente barba. Sì, potrebbe essere lo Spock finalmente in uniforme che tanto vorremmo vedere da qualche episodio e continuano a non farcelo vedere. Voglio credere che sia un leak, dai, voglio credere che sia un leak.
Sofia, tu cosa ne pensi?
Penso che chi vivrà vedrà, ma se tolgono la barba Spock è meglio, perché io continuo ad avercela con i barbieri.
A me rende scettico il badge. Non dovrebbe essere tipo d'argento, e invece lo vediamo dorato.
È un'ottima osservazione.
Però nella serie classica il colore del badge è dorato di solito.
Sono tutti dorati.
Ma anche quelli della scientifica?
Sì, no. Sono tutti dorati, fidati.
Per andare a controllare.
Fidati che sono tutti dorati.
Forse nell'epoca, nei primissimi episodi, nello Zoo di Talos e Oltre la Galassia, c'erano delle differenze. Però sì, serie classica...
Ma erano anche differenti le divise in generale, comunque.
Sì, sì.
Quindi...
sì, sì,
sì, sì. Se prende riferimento quelli, mi sembra che forse sia a quel punto.
No, no, hai ragione, Sofia. Mi stavo sbagliando con quelli Kelvin, perché quelli Kelvin sono invece argentati.
Kelvin sono argentati.
No, quelli sono, la serie classica sono tutti dorati.
Sì, 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 sì.
Cambia solo il disegno dentro. Esatto. Però non vuol dire, perché comunque siamo in un'epoca e in una produzione in cui certi dettagli possono essere cambiati.
Che la Quantum Mechanic comunque li ha pubblicati questi badge, quindi basterebbe andare a vedere lì. E riusciremo a capire. Allora, Star Trek, ecco, Discovery.
Mentre facciamo le ricerche, io vado a dare i crediti del prossimo episodio, che sarà diretto da Olotunde Osunsanmi, regista che poi è diventato produttore della serie. I crediti di scrittura invece sono Alex Kurtzman, showrunner, Michelle Paradise, co-showrunner e prossima showrunner di Picard. Sì. E Jenny Lumet è colei che ha scritto l'episodio Short Tracks Runaway, cioè quello con Poe Tilly. E ritrovarla qui a sto punto direi che è una conferma su quello che andremo a vedere. E compare comunque come produttrice di almeno 15 episodi della seconda stagione. 14 episodi della seconda stagione, te li conto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 11 episodi della seconda stagione di Discovery, quindi anche lei è dentro fino al collo.
Comunque ho controllato e sono gialli anche quelli della Quantum Mechanic, quindi il badge non incrimina niente. Vediamo fra i commenti se qualcuno ci dice anche la sua, se secondo voi... è una foto o un fotomontaggio? Vediamo un po'. Comunque Daniele Colantoni ci dice: le fonti di Miles sono superiori anche a quelle della sezione 31. Giusimo Rapido dice: io lo preferisco con la barba. Davide Ficillo dice: no, è dorato. Libera Messina dice: la foto sembra reale. Ma infatti sembra reale. Comunque ricorda molto lo Spock di Zachary Quinto, cioè vederlo così, magari anche con questa divisa moderna, ma anche a somiglianza di viso mi ricorda molto Zachary Quinto, che è un bello Spock, sia chiaro.
Zachary Quinto è più rotondo nei lineamenti, sì. Lui invece è più, cioè, squadrato come, sì, il moglie.
In Star Trek 2009 non era ancora rotondo con il passare degli anni. Lo sai che gli hanno eliminato la pancia in post produzione di Star Trek Beyond in alcune scene?
No, ti prego. Questi sono proprio dietro le quinte che nessuno vorrebbe mai sapere.
Qualcosa da aggiungere? Poi ci salutiamo.
No, direi che siamo arrivati alla fine di questa puntata e se non c'è altro possiamo,
quindi,
salutarci come Spock sta salutandoci.
E quindi questo è il cliffhanger di Talking Trek. La prossima settimana vi daremo,
scopriremo.
Comunque in pagina vi faremo sapere sia su TG Trek sia su Star Trek Discovery Italia tutte le notizie su questa foto prossimamente. Va bene ragazzi, vi ringrazio per essere stati con noi, io ringrazio Miles sempre per la sua, per le sue fonti, per tutta la sua esperienza e tutto quanto, ringrazio Sofia e ringrazio anche Max, ringrazio veramente tutti quanti, ringrazio anche tutti voi che eravate veramente tantissimi, infatti ci sono arrivati una marea di commenti, mi prometto che le prossime volte li leggerò tutti, e se per questo è tutto, come si chiama il prossimo episodio? Such a sweet sorrow,
una così dolce tristezza,
un così dolce
dolore.
Okay.
Cioè, poi dipende come lo traducono,
sì.
Quello sì.
Una ciambella molto buona, era fuori una cosa così,
cioè. Comunque questo Pike più triste mi intriga, non lo so, è stato segnato.
Il fatto è che se prende per buona la sua fine, con questo chiudiamo però ragazzi, sì, se prende per buona la sua fine, entra un po' in un mood Saru, sa che quella che non morirà e quindi può fare quello che gli pare adesso.
Assolutamente.
Oh. Fino a quel momento è protetto, sa che non andrà incontro alla morte, quindi evviva, non ho più paura fino a che arrivo al momento in cui vado a fare l'addestratore di cadetti in quella sala lì. Salamotori, quello che sembra.
Max, poi speriamo che non gli spuntino pure a lui, allora.
I gangli.
Sì.
Ma... poi voglio dire, ma chiunque di noi, se sapesse il momento della sua morte, non lo eviterebbe come la peste? Cioè...
Certo.
Chissà, è la maledizione fantasy dei cristalli. Quindi.
Guarda, io non ci voglio pensare questo. Va bene ragazzi, se per questo è tutto, vi ringraziamo, vi risalutiamo e ci rivediamo alla prossima diretta. Ciao a tutti.
Fantascientificast e Talking Trek sono produzioni amatoriali, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Fantascientificast e Talking Trek non sono in nessun modo affiliati o sponsorizzati da CBS Corporation o da chi detiene l'uso del marchio Star Trek in Italia. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.